Grazie Franco, un abbraccio a tutti nel Signore, non vi vedo tutti, ma un abbraccio nel Signore, mi sono collegato con il telefono. Allora, fratelli, il Signore mi metteva nel mio cuore da portare anche in assemblea questo passo della scrittura che troviamo in Esodo capitolo 3, i versetti da 1 a 12. Esodo capitolo 3, i versetti da 1 a 12. Pagina 58, scusatemi. Pagina 58, per chi si sta avvicinando da poco alla lettura della parola di Dio. È il secondo libro della Bibbia. Leggiamo. Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidato il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: Ora voglio andare da quella parte e vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: Eccomi. Dio disse: Non ti avvicinare qua, togliti i calzari dei piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poi aggiunse: Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni, sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese, in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittiti, gli Amorei, i Ferezei, gli Ivvei e i Gebusei. E ora ecco, le grida dei figli di Israele sono giunte a me e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Ora dunque va, io ti mando da Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Mosè disse a Dio: Chi sono io per andare da Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? E Dio disse: Va perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte, su questo monte. Amen. Che il Signore possa benedire la sua parola. Beh, allora, stiamo leggendo il libro dell'Esodo, soprattutto per chi si avvicina, da poco nella lettura della scrittura, credo sia importante dire almeno qualcosa su questo libro. È uno dei cinque libri del Pentateuco, i primi libri che troviamo nell'Antico Testamento, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. E questo libro, il libro dell'Esodo, ci parla della salvezza. Il tema principale di questo libro è proprio la salvezza. E proprio parlando di questo capitolo 3, vediamo proprio il progetto della salvezza che il Signore voleva compiere per il popolo di Israele. Vediamo questo popolo, se leggiamo questo libro ci rendiamo conto come questo popolo si trovava sotto la schiavitù del faraone. E qui si sta parlando proprio del popolo di Israele. E come abbiamo letto, era un popolo che veniva trattato male proprio dall'Egitto, dal faraone. Era stato proprio schiavizzato, schiacciato completamente. Ma il Signore ha udito il grido di questi uomini, ha udito il grido di questo popolo e allora salverà questo popolo. Ed è molto interessante perché vediamo molti particolari, un passo molto conosciuto che leggiamo diverse volte e anche bello da leggere. E vediamo tanti particolari che ci parlano. Vedete, è interessante come il Signore va alla ricerca delle anime, cari fratelli. Questa mattina si è parlato, si è detto che il Signore è ricco in misericordia e grazie a Dio che questo è uno dei caratteri del nostro Signore, il fatto che lui sia ricco in misericordia, perché è lui stesso che ci è venuti a cercare. Mi è piaciuto nella lettura di questi versetti, quando a un certo punto dice che Mosè, un uomo colto, un uomo che era servito e riverito nel popolo Egitto ed Egitto nei palazzi reali, che a un certo punto fa una scelta, no? Fa una scelta importante. Questa scelta la comprendiamo spiritualmente in tutto il suo contesto, in tutta la sua grandezza, la sua profondità, nel libro nella lettera degli Ebrei, capitolo 11, versetto 24, versetto 26. Quando a un certo punto Mosè dice: fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, perché ha iniziato a valutare le cose importanti di Dio che hanno valore e le cose invece terrene che non hanno nessun valore se non momentaneo e superfluo. E dice: preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio, che gode per breve tempo i piaceri del mondo, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. È importante perché? È importante perché la parola di Dio ci apre gli occhi, come ha aperto gli occhi proprio a Mosè. E in Filippesi, nel capitolo 1, versetti 9 e 10, l'apostolo Paolo, nella lettera che scrive ai fratelli di Filippi, dice queste parole importanti. Dice: uno dei soggetti di preghiera che io porto al Signore per voi, sapete qual è? Affinché il vostro amore cresca sempre di più nella conoscenza delle cose di Dio, della persona di Dio. Voglio leggerlo molto velocemente, Filippesi, perché non mi voglio dilungare moltissimo. Dice: prego che il vostro amore abbondi sempre in più in conoscenza e in ogni discernimento. Per quale motivo? Dice: perché possiate apprezzare le cose migliori. E devo dire che in questo passo vediamo proprio questo. Mosè è stato un uomo che ha saputo apprezzare le cose migliori e non le ha solamente apprezzate, ma vediamo che Mosè ha fatto una scelta personale. Ha scelto le cose migliori, ha scelto le cose di Dio e ha lasciato le cose del mondo. Però questo passo ci fa anche riflettere. Mosè è diventato un mandriano, da essere servito e riverito. È diventato lui il servitore, a servizio di Jetro, suo suocero. E una delle cose che mi piaceva, qual è? È che dice la scrittura, nei primi versetti, che Mosè si è spinto oltre il deserto fino ad arrivare al monte di Dio. Cari fratelli, non è forse questo vero che il Signore si lascia trovare? Però vedete, uno degli insegnamenti che troviamo in questo passo è che a volte dobbiamo uscire fuori dai nostri schemi. Sto parlando naturalmente a chi si sta avvicinando al Signore, perché un credente ha già trovato Dio nella persona di Gesù Cristo. Però dà un insegnamento anche a coloro che dicono: ma Dio dov'è? A coloro che sono alla ricerca di Dio. Una delle cose, uno degli insegnamenti che ci dà la parola di Dio è uscire fuori dagli schemi che ci sono stati insegnati o dagli schemi mentali che noi ci siamo costruiti fino adesso, pensando di ricevere la salvezza se facciamo certe cose, pensando di ricevere la salvezza solamente perché leggiamo la lettura, giovedì ci è stato ricordato questo, no? Oppure perché frequentiamo una chiesa evangelica. No, il Signore ci chiama fuori dal deserto. Spesso nella parola di Dio il deserto ci parla del mondo, là dove non c'è vita, là dove c'è giudizio. Ci chiama ad uscire fuori e se usciamo fuori, cari fratelli, il Signore si farà trovare. Molte sono le persone che dicono: io sono nato così, io sono nato con questi insegnamenti, io sono nato con l'insegnamento della mia religione e non voglio uscire fuori, oppure per timidezza, oppure per timore, ma il Signore ci chiama ad uscire fuori. Ed è bello perché lo vediamo, proprio Mosè si spinge oltre il deserto. E allora cosa fa? Chissà perché. È forse un caso, io non credo nei casi nella scrittura, ma si incontra con Dio. Arriva proprio al monte Horeb. Ma detto questo, cosa vediamo? Beh, il titolo che davo a queste riflessioni, cari fratelli, viene proprio dall'affermazione che fa Mosè. Mosè, quando si trova vicino al monte Horeb, cosa vede? Vede questa fiamma, dice proprio nella scrittura, dice, versetto 2, Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. E poi Mosè dice: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Questa grande visione. Immaginavo, mentre meditavo queste riflessioni, fratelli, di mettermi intorno a un camino con Mosè, no? Seduto insieme a Mosè. E È Mosè che raccontava questa storia. Noi sappiamo che il Signore ha ispirato la sua parola e si è servito proprio per scrivere questi 5 libri proprio di Mosè. Mosè sta raccontando la sua storia. Immaginavo questa scena, come Mosè a un certo punto ci dice: "Oh, ma sapete cosa ho visto? Ho visto una grande visione." E io mi sono posto la domanda: ma che vuol dire questa grande visione? Ma cosa gli ha fatto vedere il Signore di così grande da definire tutto questo una grande visione? E questo è il titolo che io voglio dare alle mie riflessioni. E voglio veramente parlarvi di 3 punti principali che vedevo in questi brani, ma è un brano molto ricco e voglio essere anche veloce. Il primo punto è di questa grande visione, che è un rovo che brucia senza mai consumarsi. Un secondo punto è che Dio si presenta come il Dio di persone che hanno preceduto Mosè. Hanno preceduto Mosè. Nel versetto 6 dice: "Poi aggiunse: Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe." Questo mi ha fatto riflettere, no? Perché? Perché Mosè avrebbe pure potuto dire: "Vabbè, ormai quelli lì sono morti, no? Cosa c'entrano?" Spesso sentiamo queste affermazioni quando si parla di uomini del passato. O addirittura quando si parla di Gesù Cristo, che dicono: "Eh beh, ormai è morto." No, è anche risorto Gesù Cristo. È anche risorto. Ecco perché noi parliamo di Gesù Cristo e crediamo in Gesù Cristo. E un terzo punto che noi esamineremo questa mattina è un piano di salvezza che compirà il Signore in prima persona. Il Signore compirà in prima persona. Allora, iniziamo a vedere questa visione che ha avuto Mosè, di questo rovo che brucia senza consumarsi. Naturalmente, ecco, ci tengo a sottolineare questo aspetto, soprattutto per chi ascolta la prima volta. Qui si sta parlando dell'angelo del Signore che gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo al pruno. Qualcuno potrebbe dire: ma chi è quest'angelo del Signore? Quando leggiamo nell'Antico Testamento, l'angelo del Signore fa riferimento alle apparizioni di Cristo, teologicamente parlando. È una teofania, cioè un'apparizione di Dio. Molti fedeli, ci viene raccontato nella lettura della parola nell'Antico Testamento, possiamo vedere che diversi fedeli, diversi credenti dell'Antico Testamento hanno avuto un incontro ravvicinato con il Signore. Allora qualcuno potrebbe dire: ma scusami, ma allora hanno visto Dio Padre o hanno visto Dio Figlio? No, non hanno visto Dio Padre. Perché diciamo che non hanno visto Dio Padre? O meglio ancora, permettetemi di correggere il tiro. Hanno visto Dio Padre, ma attraverso la persona di Gesù Cristo, sotto la figura di un angelo, dell'angelo del Signore. Perché dico questo? Perché la Scrittura, se avete fatto attenzione, quando abbiamo letto nel versetto 6, nella seconda parte, quando Dio si presenta: "Io sono il Dio di tuo padre, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe", cosa fa Mosè? Dice: Mosè allora si nascose la faccia, perché aveva paura di guardare Dio. In Esodo capitolo 33, versetto 20, Mosè esprime un desiderio nei confronti di Dio. Voleva vedere Dio. E Dio dice: "Tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere." Una verità che si riflette ancora nel Nuovo Testamento. Allora, cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che questi uomini dell'Antico Testamento hanno visto Dio, ma nella persona di Gesù Cristo. Nel Nuovo Testamento noi leggiamo che a un certo punto Gesù dice: "Io vi sto facendo conoscere il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre." E questo non è qualcosa che riguarda solamente il momento dell'incarnazione di Gesù Cristo, quando è venuto 2000 anni fa, che si è incarnato, ha preso un corpo e ci ha fatto vedere realmente il Padre nella sua persona, perché Dio, Cristo e lo Spirito Santo sono un unico Dio, ma un Dio trino. Ma anche nell'Antico Testamento, nella persona dell'angelo del Signore, cioè Gesù Cristo, è stato presentato il Padre, è stato presentato Dio, hanno visto Dio. Allora, detto questo, giusto per precisare, perché qualcuno potrebbe dire: ma allora chi è l'angelo del Signore? Bene, l'angelo del Signore nell'Antico Testamento è la persona di Cristo, che ci fa vedere proprio Dio. Infatti noi andiamo a vedere che a un certo punto cosa vediamo? Qual è la differenza dell'angelo del Signore con tutti gli altri angeli che sono servi di Dio? Qual è la differenza che notiamo? Notiamo una grande differenza, e l'abbiamo letto anche questa mattina, e cioè che cosa? Che quest'angelo quando parla si identifica con Dio, non parla in modo staccato, non parla in terza persona, ma si identifica con Dio. Io sono, dice. Allora, scusatemi, è un angelo o è Dio? No, naturalmente è Dio, è il Signore Gesù Cristo che sta manifestando Dio nella figura dell'angelo dell'Eterno. Detto questo, andiamo avanti. Vediamo che a un certo punto Mosè vede un pruno ardente, cioè vede una fiamma di fuoco e poi vede questo pruno che brucia e non succede niente. Ma come mai? Com'è possibile una cosa del genere? Sapete, ho fatto delle ricerche e mi sono detto, ma cosa vuole portarci a considerare questo aspetto, questo episodio che ci viene raccontato nella parola di Dio? E ci tengo a sottolineare che viene raccontato proprio in questo libro in modo particolare. E viene raccontato proprio in questo capitolo dove si parla di salvezza. E noi questa mattina, cari fratelli e sorelle, ci siamo radunati per glorificare Dio e, come è stato detto nelle preghiere, genufletterci davanti a Lui perché Lui ha compiuto una grande salvezza. Allora mi sono detto, ma perché tutto questo? Cosa vuole trasmettere il Signore? Perché Mosè sta dicendo, fratelli, questa è una grande visione che io ho avuto da parte di Dio? Allora ho cercato di trovare nella parola di Dio il fuoco, cosa simboleggiasse, come anche il pruno, cosa ci vuole dire, cosa simboleggia. Bene, cari fratelli, il fuoco nella parola di Dio ci parla della presenza del Signore. Abbiamo letto questa mattina che quando Mosè si stava avvicinando a questo pruno, a un certo punto il Signore lo ha chiamato e gli ha detto: Mosè, togliti i calzari, perché il luogo che tu stai calpestando è un luogo sacro. Ma non è un luogo sacro perché il monte è un luogo sacro, perché la terra è un luogo sacro, ma è sacro perché c'è la presenza del Signore. E questo, cari fratelli, naturalmente ci deve portare anche a noi a riflettere. Questa mattina noi ci stiamo raccogliendo. Franco sottolineava che c'è la presenza del Signore. È vero, ci stiamo radunando tramite web, è vero, ci vediamo attraverso un telefonino, attraverso un PC. Ma il Signore è presente in mezzo a noi e questo ci chiama ad assumere veramente una posizione di solennità, di riconoscenza e di timore davanti al Signore. E lì vediamo che Mosè vede questa fiamma. E dicevo, la fiamma ci parla proprio della presenza di Dio. Quando leggiamo il racconto del popolo di Israele, cosa vediamo? Vediamo che c'era una nuvola che guidava il popolo durante il giorno e la sera cosa c'era? C'era una colonna di fuoco per illuminarvi. E questa colonna di fuoco cosa rappresentava? Se non la presenza di Dio in mezzo al popolo di Israele. Quando si parla, ad esempio, del tabernacolo, il luogo dove Israele incontrava Dio, cosa vediamo? Che c'era una fiamma sempre accesa. Perché? Perché parlava della presenza del Signore in quel luogo. In quel luogo c'era il Signore. E non solo. Vediamo altri aspetti, come ad esempio il sacrificio di Abramo, Genesi capitolo 15, una fiamma che passa in mezzo agli animali divisi, questo sacrificio che Dio stava stipulando con Abramo, questo patto che Dio stava stipulando con Abramo. La fiamma ci parla della persona di Dio, ci parla della sua santità, ci parla della sua purezza, ci parla della sua divinità. Ma è anche vero che il fuoco ci parla anche della parola di Dio. Geremia dice, la mia parola non è essa come il fuoco, dice l'Eterno, è come un martello che spezza il sasso. Mi faceva sorridere ieri facendo discepolato con Michele, che è con noi questa mattina, ci sta ascoltando. Michele a un certo punto diceva questa affermazione, dice Leo, ma sai che mi rendo conto che la parola di Dio mi sta trasformando anche nelle parole. Non dico più le parolacce come prima, prima ogni cosa diceva una parolaccia. Ma anche nelle cose che dico, nel modo di parlare, perché mi rendo conto, mi fa, che nella parola di Dio c'è come un terremoto. È vero, mi ha fatto sorridere, ha detto è vero. Questo lo dice la scrittura, perché la parola di Dio è una potenza. La parola di Dio è un fuoco che purifica le nostre vite, che purifica le nostre menti. Ma non solo, il fuoco nella scrittura ci parla anche di qualcos'altro, di come dobbiamo camminare alla presenza di Dio. E cioè con timore, con rispetto, perché il Signore si definisce anche un fuoco consumante, un Dio geloso. Attenzione come ci comportiamo alla presenza di Dio. Perciò possiamo dire che in questa fiamma di fuoco, cosa vede Mosè? Il Signore è presente su questo mondo. Qui c'è il Signore e questa fiamma ci parla della natura di Dio. Lui è santo, è perfetto. Ecco perché Mosè dovette togliersi, calzare i piedi, che ci parlano anche del nostro cammino, di come noi dobbiamo stare attenti a vedere il nostro cammino, se il nostro cammino è secondo la parola di Dio e non secondo la nostra opinione se è giusto o non è giusto, ma se è secondo la parola di Dio. E poi a un certo punto vediamo un pruno, un rovo. Anche qui ho fatto delle ricerche, fratelli, nella scrittura. Mi sono detto, ma perché il Signore ha usato un rovo? Sapete, quando leggiamo la scrittura vediamo tanti alberi che ci sono e a volte sono anche delle belle figure, no? Come l'albero di fico, la vite, oppure troviamo l'albero di ulivo, no? Spesso vengono citati questi alberi e troviamo molte cose positive che essi rappresentano. Però qua non troviamo nessuno di questi alberi. Ma il Signore sceglie un pruno, un rovo. Ma cos'è un pruno? Cos'è questo rovo ardente, come viene chiamato proprio nella vecchia Diodati? Beh, il pruno, se andiamo a vedere, è un albero che ha la forma cespugliosa, spinosa, non ha niente di bello. Infatti c'è un racconto che viene dato da Jotam ai Sichemiti, in Giudici capitolo 9, versetto 8-15, quando voleva parlare al popolo di Sichem, portando alla loro attenzione di cosa aveva combinato Abimelech, suo fratello, che per orgoglio, per essere al di sopra di tutti, per avere in mano il potere, ha ucciso 70 dei suoi fratelli, allora ha portato questa immagine. Dice, ma come? Tutti gli alberi, il fico, l'uva, eccetera, non hanno accettato di comandare sopra gli altri. A un certo punto ha accettato proprio il pruno. E questo pruno cosa ha fatto? Si è inorgoglito. Ci parla un po' della natura anche dell'uomo. Ci parla un po' anche della fragilità dell'uomo. Perché vedete, quando brucia un pruno, è un attimo e se lo avviciniamo al fuoco. Fa una fiammata unica. Ma qui ci troviamo di fronte a un pruno che non brucia. Allora, una parola riassuntiva su questo primo punto. Mi sono chiesto, allora, perché Mosè la definisce una grande visione? Cosa voleva comunicare il Signore a Mosè? Forse voleva dargli solamente un'immagine così per parlare, non so, in qualche modo della sua presenza e basta? No, io non credo questo. In questo passo della parola di Dio, il tema principale, come abbiamo detto, è la salvezza del popolo di Israele. E il Signore non solo da un messaggio limitato a quel periodo in riferimento alla salvezza. Magari, fratelli, io credo che qua il Signore voglia dare a Mosè un messaggio universale che non ha limiti di tempo. Non è solamente per il popolo di Israele. Il Signore sta facendo vedere a Mosè, attraverso questa visione, la salvezza di tutta l'umanità. E attraverso la fiamma e attraverso il pruno, il Signore cosa gli vuole far vedere? Cosa vuole comunicare a Mosè? Vuole comunicare che ha preparato un corpo, che ha preparato la persona di Gesù Cristo. Io, cari fratelli, in queste due immagini vedo proprio il Signore Gesù. Lui che è divino, lui che è senza peccato, lui che è il creatore di ogni cosa, ma che nello stesso tempo ha preso le sembianze di un uomo. Ha preso il corpo di un uomo nella sua fragilità, nella sua bruttura. Lui ha preso un corpo. Infatti noi vediamo proprio nel Signore Gesù, che cosa vediamo? Che lui è stato perfettamente uomo. Egli è l'immagine del Dio invisibile, leggiamo nella scrittura. Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza. È vero, Gesù Cristo è divino, Gesù Cristo è perfetto. Non possiamo dire veramente, quando sento quelle persone che dicono delle false eresie sulla persona di Gesù Cristo. Gesù Cristo ha manifestato in ogni cosa, durante il suo cammino e durante il suo parlare nel Nuovo Testamento, che lui è l'Io Sono, che è Dio, che è divino, che è perfetto, che ha creato ogni cosa. Lui è Dio. Eppure, nello stesso tempo, ecco perché mi piaceva veramente come diceva poi anche Franco questa mattina, è un miracolo che il Signore ha compiuto nella salvezza, ma nella salvezza comprende anche il piano di Gesù Cristo che prende un corpo. Questo è un miracolo perché noi non lo comprendiamo. Ma Gesù è anche perfettamente uomo. E dice in Ebrei capitolo 10, versetto 5, ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo, esattamente come tutti gli uomini che ho creato. È vero o no? E allora vediamo proprio l'abbassamento di Gesù. Cari fratelli, io proprio nella fiamma cosa vedo? La presenza di Cristo in questo mondo di tenebre. Giovanni lo specifica, lo sottolinea. La luce è venuta nelle tenebre. È venuta nelle tenebre. E questo è quello che ha fatto il Signore Gesù Cristo. Sì, Gesù Cristo ha preso un corpo. Lui è rimasto comunque Dio, Dio Gesù Cristo. Ma ha preso anche un corpo umano per venire sulla terra e per compiere una salvezza. Questo è quello che vede Mosè. Ecco perché Mosè dice, questa è una grande visione. Ecco perché poi in Filippesi 2, 7, 8 viene detto che Gesù spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini e trovato esteriormente simile agli uomini, cosa ha fatto? Ha umiliato se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Questo è il servizio che il Signore Gesù Cristo ha compiuto. Vediamo anche l'umanità di Gesù, una vera umanità. Gesù veramente ha sofferto quando quei chiodi gli sono stati conficcati nelle mani e nei piedi. Gesù veramente ha sofferto quando si è caricato del peccato, perché lui è Dio, è divino ed è senza peccato. E non solo, vediamo come proprio la Scrittura ci fa vedere che egli è senza peccato. Ci tengo a dire questo perché? Perché è vero che Gesù Cristo ha preso le sembianze di un uomo, è vero che Gesù Cristo ha preso il corpo di un uomo, di uomini peccatori, si è abbassato, ma attenzione, Gesù Cristo non ha mai peccato. Nella lettera agli Ebrei è molto bello, dice a un certo punto era necessario che ci fosse un sommo sacerdote come lui. E dice perché? Perché c'è una differenza. Gli altri dovevano fare sacrifici per il popolo, sacrifici per loro stessi perché erano peccatori, continuare a fare sacrifici. Ma lo scrittore sottolinea questo, dice invece sto sommo sacerdote è particolare, perché lui è santo, è innocente, è immacolato, è separato dai peccati. Cari fratelli, questa grande visione ha stupito Mosè, questa grande visione lo ha attirato ad andare al Signore. E a dire veramente questa è una grande visione. Com'è possibile? Cosa vediamo in questo primo aspetto, in questo primo punto? Che il Signore ha preparato il suo servo Gesù, pienamente Dio, pienamente uomo. Un secondo punto che vediamo. Dio che si presenta come il Dio di persone che hanno preceduto Mosè. Devo dire la verità, quando mi sono accostato a questa affermazione, a questa presentazione che Dio fa, l'ho sempre reputata un'affermazione dove il Signore ci fa vedere la sua eternità, come lui è il Dio eterno ed è il Dio di tutti, ci mancherebbe, certo. Infatti dice, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. È vero, è sempre lo stesso Dio. Ci fa vedere come il Signore è fedele. Il Signore a questi tre patriarchi ha fatto delle promesse e queste promesse non sono venute meno. Ce le leggeva stamattina una di queste promesse, nel capitolo 12 della Genesi, proprio Giosuè. Il Signore è fedele, ha mantenuto le sue promesse in riferimento al popolo di Israele. Però mi rendo conto anche di un altro aspetto. Il Signore vuole proiettare attraverso questa visione e attraverso questa presentazione Mosè ben oltre il nostro modo di pensare, ben oltre i nostri limiti di pensiero. E vedete, cari fratelli, il Signore mi dava di riflettere su questo. Conoscere Dio e camminare secondo la sua parola è buono. Una persona che conosce Dio, che si avvicina alla parola di Dio, che la legge, è tutto buono, che la medita è ottimo. Anzi, questo migliora la vita terrena delle persone. Io sono sicuro al 100% che se un non credente leggesse e in qualche modo, a modo suo, cercasse di mettere in pratica la parola di Dio, naturalmente stiamo parlando di un non credente, non avrà quella forza che viene dal Signore, ma comunque qualche cosa buona nella sua famiglia, nella sfera matrimoniale, nella sfera familiare, nella sfera lavorativa, nella sfera sociale e anche nel suo interiore potrebbe portarla. Ma il Signore sta dicendo: attenzione, Mosè, io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Cosa vuoi dire allora? Il Signore non sta dicendo che ecco sono quel Dio che sono venuto a mantenere le promesse e basta, ma si sta presentando come il Dio dei vivi. Vogliamo, fratelli, velocemente andare in Marco? Marco capitolo 12. Sappiamo che nel popolo giudeo, nel Nuovo Testamento, molte persone, anche giudei, anche se dicono che credevano in Dio, cosa facevano? Mettevano in dubbio la resurrezione, soprattutto i sadducei. E allora cercavano di porre delle domande e di mettere in difficoltà il Signore Gesù. Ma Gesù, rispondendo sempre attraverso la parola di Dio, dice a un certo punto in Marco capitolo 12, pagina 1003, al versetto 24, Gesù disse loro: non errate voi proprio perché non conoscete le scritture e nemmeno la potenza di Dio? Infatti, quando gli uomini risuscitano dai morti, né prendono né danno moglie, ma sono come gli angeli nel cielo. E poi questo è quello che ci interessa. La spiegazione la dà Gesù. Cosa significa il versetto che abbiamo letto in Esodo? Quanto poi ai morti e alla loro risurrezione? Non avete letto nel libro di Mosè, nel passo del pruno, come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Egli non è Dio dei morti, ma dei viventi. È bellissimo questo. Allora, fratelli, è vero. Dice bene la scrittura, dice bene l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i miseri fra tutti. Uomini, ma Gesù ci proietta dove? Nell'eternità. Sono belle le promesse che Gesù fa ai suoi discepoli e che ancora oggi vengono rinnovate ai credenti, a coloro che pongono la loro fede nel Signore. E quali sono queste promesse? Io vado a prepararvi un luogo e vi accoglierò e voi sarete con me. E infatti poi ci rendiamo conto, il Signore è vero, è il Dio dei vivi. Non è finita qua quando noi moriremo, non è finita qua, ma l'uomo è eterno e sceglie oggi e ci chiama a fare una scelta come quella che ha fatto Mosè, che ha messo sulla bilancia le cose che dureranno per l'eternità e le cose che invece finiranno e che lasceremo qua. Ci chiama oggi a scegliere un'eternità con Dio. In ebrei cosa viene detto di Abramo? Gli sono state fatte molte promesse da parte di Dio. Ed Abramo ha creduto a queste promesse. Una di queste promesse era: io ti darò questa terra. E cosa dice? In ebrei ci viene data la spiegazione. Ci viene raccontata la fede di Abramo, di quest'uomo che aveva fede in Dio. E sapete cosa aspettava? Non una terra che verrà distrutta, non una terra materiale, non una casa che lasceremo su questa terra, ma aspettava una città le cui fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio, ci proietta nell'eternità. Cosa vede Mosè? Mosè non vede una semplice salvezza che riguarda la salvezza dei nostri peccati. A volte uno dice: mi voglio convertire, così sì, il Signore ci ha perdonato i nostri peccati. Quante religioni ci sono che predicano una parola che non è biblica, ma predicano una parola che ci perdona oggi dei peccati e non ci garantisce un futuro. Ma com'è sta storia? La parola di Dio va ben oltre. Questa grande visione sta dicendo a Mosè: Mosè, ricordati che io sono il Dio dei vivi. Ricordati che un giorno ci sarà la resurrezione. Guardate come comincia ad avere chiarezza questo progetto di Dio. Perché? Perché il primo punto ci chiama e ci porta a considerare che cosa? Che Dio ha preparato il suo figliuolo, perfettamente Dio, perfettamente uomo, affinché questa salvezza sia compiuta. E come secondo aspetto, di cosa ci parla ancora? Della resurrezione. Il primo a dimostrare che quanto ci è stato promesso è verità, è stata proprio la resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. E poi un giorno risorgeremo anche noi. Terzo aspetto, molto velocemente, vediamo il piano della salvezza. Vediamo il piano della salvezza. Il Signore a un certo punto va avanti e dice: ecco Mosè, io ho visto, per due volte viene ripetuto ho visto, mette questa enfasi, ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, ho udito. Troviamo sette punti qua importanti che questa mattina naturalmente non mediteremo, ma vorrei considerarli e vorrei che voi, fratelli, voi amici, consideraste questi punti come dei punti che sono rivolti a noi personalmente. Come se il Signore questa mattina stesse parlando direttamente e personalmente al tuo cuore e dice: io ho visto l'afflizione del tuo cuore. Forse qualcuno potrebbe dire: ma io mica sono schiavo degli altri. No, è stato letto questa mattina dal fratello Franco in Efesini che, attenzione, c'è un potere del nemico, un potere satanico che guida le persone e le rende schiavi. È il peccato stesso che tocchiamo con mano nella nostra vita che ci rende schiavi. Non riusciamo a liberarci. E non dite che non è vero. Quante volte abbiamo cercato di non commettere gli stessi errori e gli stessi peccati, ma abbiamo sperimentato il fallimento. Il Signore dice: io ho visto questo. Ho visto la tua afflizione. Ho udito il grido delle tue sofferenze, potremmo dire, no? Dei tuoi oppressori. Conosco i tuoi affanni. Quante volte gli uomini si sentono soli. Dicono: nessuno mi può capire. Nessuno può comprendere la mia sofferenza. Il dolore che sto passando in questo momento. Veramente? Beh, è vero. Se parliamo di uomini è vero. Perché nel momento in cui, notate questo, fratelli, nel momento in cui tu mi esponi un tuo problema, una tua sofferenza, io sono pronto in quel momento a dirti la mia che è maggiore della tua. E se arriva un altro, dice la sua che è maggiore della nostra. Ma Dio non è così. Il Signore non è così. Il Signore attraverso quella visione sta parlando a Mosè e sta dicendo: attenzione, io conosco i tuoi affanni. E cosa faccio? Non ti mando un angelo. Non mando una persona. Ma dice: sono sceso. Ecco allora perché il Signore ha parlato di questa preparazione. Perfettamente uomo, perfettamente Dio e perfettamente chiamato in causa. Gesù Cristo si dispone nella sua volontà, sceglie volenterosamente di venire. Ecco, vengo per fare la tua volontà. E per noi era necessario. Ma il Signore Gesù cosa vuole fare? Non vuole venire per apparire, per essere incoronato, ma per liberare l'uomo, per liberare la tua vita, per liberare dalla mano degli egiziani, ma noi potremmo dire per liberarci dal peccato, per liberarci da quelle zavorre che portano la nostra vita, rallentano la nostra vita e ci portano lontano dal Signore. Ma il Signore va ben oltre, nella promessa che viene fatta qui, nella manifestazione del progetto salvifico di Dio, il Signore dice a Mosè, e sta dicendo anche a tutte le persone oggi, e sta ricordando a noi credenti, che cosa? Io libero questo popolo per farlo salire da questo paese di schiavitù in un paese buono e spazioso. Che bello, cari fratelli. Cosa ci ha promesso il Signore? Qualcosa di terreno? No, ci ha promesso qualcosa di celeste. Però è bello perché la liberazione e la comunione con Dio possiamo sperimentarla qua, già sulla terra, perché lui personalmente è venuto a salvarci. Ma il Signore non si ferma qua. Ci chiede anche un'altra cosa. Dice a Mosè: quando avrà fatto uscire il popolo d'Egitto, voi mi servirete su questo monte, o meglio, voi servirete Dio su questo monte. C'è anche servizio. Con Michele l'altro giorno si parlava con Michele e Luca, no? Quando una persona si converte, cosa succede in lui? Nasce il desiderio di servire Dio. Le opere non servono per acquistare la salvezza, ma le opere sono una dimostrazione della salvezza, della riconoscenza che un credente dimostra nei confronti di Dio. Io lo faccio perché ti amo, perché la mia vita ha delle prospettive completamente diverse. Allora cosa capiamo? Sì, il Signore è venuto personalmente. L'Apostolo Paolo dice a Timoteo: certa è questa affermazione, degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare chi? Per salvare i peccatori. Cari fratelli, questi passi, il fatto che Gesù personalmente, che il Signore personalmente si sia interessato della causa dell'uomo, sapete cosa porta anche alla nostra attenzione in modo particolare? Che il peccato che era dentro di noi, sopra di noi, è molto grave. È molto grave. Ecco perché Gesù ha dovuto interessarsi in prima persona e venire sulla terra. Ecco perché Dio ha preparato un corpo, il corpo del Signore Gesù. Perché altrimenti, cari fratelli, non si poteva fare niente, non si poteva risolvere nessun problema. Allora, cosa abbiamo imparato questa mattina? Beh, anche noi, come Mosè, sedutici intorno al fuoco, intorno al camino, parliamo con Mosè, diciamo: Mosè, è proprio vero. Questa è una grande visione. In ebreo viene detto: questa è una grande salvezza. Perché è una grande visione? Perché è una grande salvezza, cari fratelli? Perché è veramente quello che Dio ha compiuto, quello che Dio ha preparato nel suo figliolo Gesù Cristo e come lui si è interessato personalmente di salvare le nostre vite. Non ci può lasciare indifferenti. Spingiamoci oltre il deserto, andiamo su quella montagna e riconosciamo veramente la santità e l'amore meraviglioso che ha portato Gesù Cristo, o meglio mi piace dire che ha portato Dio Gesù Cristo su quella croce a morire per noi. A lui sia la gloria. Amen.